E
siamo ancora live. Siamo live. Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Pencrimi, io sono Palla. E siamo live, seconda puntata della settimana dopo la puntata di mercoledì, puntata del sabato, perché domani, appunto, come vi dicevo, sono un impegno, sono fuori a cena. E quindi puntata anticipata sabato alle 7, che per quanto mi riguarda è favoloso, perché è l'orario migliore. Saluto intanto Lisa, Francesca e Flavia che sono appena collegate. Puntata oggi dedicata alla ciccia, cioè alla ciccia per modo di dire, però rispetto all'ultima puntata che era un po' più metodologica, filosofica, mettetela come volete. Oggi invece è una puntata un pochettino più legata ai risultati delle indagini su Zodiac e su cosa hanno portato, perché chiaramente 50 anni, 60 anni di indagini hanno portato, no, 60 un po' troppi, 50 anni di indagini hanno portato a dei nomi, dei sospetti, come io li ho chiamati, perché in realtà non c'è mai stato nessun processo, non c'è mai stato nulla contro un ipotetico, ciao Donatella, contro un ipotetico Zodiac, ok? Ma ci sono tantissime leggende metropolitane, quindi stasera ne analizziamo alcune. Analizziamo stasera il sospettato principale, Arthur Lee Allen, che è ad oggi quello che viene considerato, diciamo, da chi è meno dentro il caso, il sospettato numero uno. Se avete visto il film Zodiac, è lui sostanzialmente il quello che viene fatto intuire, no, come il possibile Zodiac. Sono usciti documentari su di lui, sono usciti mille e mille documenti che indicano che lui effettivamente sia The Zodiac, anche se poi mancano. Ed è il motivo che poi spiegherò nel corso della puntata, ed è il perché io ho forti dubbi sul fatto che lui sia Zodiac, ma la mia teoria su Zodiac, cioè la mia teoria, il mio, candidato principale a essere Zodiac, ve lo dirò settimana prossima. Vi anticipo già che questa settimana, cioè la prossima che viene, se riesco ancora a fare due puntate, cioè una mercoledì e una nel weekend, vorrei appunto chiudere questa prima parte della trattazione di Zodiac, dove ci rimane da parlare, diciamo, dei secondi indagati di cui non riusciremo a parlare stasera, più la teoria dell'acqua, più un'altra teoria che mi piace, più quello che secondo me è effettivamente l'indagato più appetitoso, quello che ha un pochettino più di quel retrogusto che ci piace tanto, quello un po' più peperino, per citare un grande caso. Non mi ricordo in quale caso dicevo sempre peperino, ma c'è un caso, adesso se qualcuno se lo ricorda me lo scrive in chat. E quindi abbiamo ancora almeno due o tre puntate abbastanza succose. Poi la settimana, non la prossima, quella dopo, cambiamo argomento e torniamo, non so, credo che torniamo in Italia, non sono ancora sicuro, ma sì, no, torniamo in Italia. Vi ricordo in 30 secondi di lasciare una recensione su Spotify e su Apple Podcast. Non avete idea di quanto ci aiuti, a voi richiede zero sbatti e soprattutto un minuto del vostro tempo, ma a noi davvero cambia la vita, quindi lasciateci un sacco di recensioni. Seguiteci su Instagram, seguiteci su Threads, seguiteci su YouTube soprattutto. Siamo a 3.990, arriviamo almeno a 4.000 per piacere, ma sono 10 iscritti, ci mettete un secondo a iscrivervi. E niente, partiamo subito con la puntata di Pencrimini. Allora, io ho scoperto in queste settimane di, diciamo, analisi, lettura, tra l'altro una delle cose più belle di Zodiac è che, appunto un po' come il caso di Meredith, ci sono quasi tutti i verbali online, e me li sono un po' spulciati, chiaramente non li ho letti tutti perché sono molti di più e sono in inglese, che non è necessariamente un problema, ma fanno tanti riferimenti a questioni che non conosco. Poi sono un conto legge dei verbali del 2007, un conto legge dei verbali del 1969-1970. Fu un po' più faticoso. Ne ho letti un po' e sono venuto a conoscenza di alcune cose interessanti. La prima cosa che non sapevo minimamente, che mi ha sorpreso non in senso piacevole, è quante persone hanno indicato, hanno fatto la cosiddetta soffiata, non tanto neanche anonima, alla polizia dicendo di conoscere Zodiac. Questo me lo immaginavo, ovviamente non avevo la percezione di quante persone effettivamente avessero chiamato dicendo scusate, so chi è Zodiac, ma questo non me lo immaginavo perché succede più o meno con tutti i serial killer. La cosa che mi ha sconvolto è quante persone hanno chiamato dicendo che si è spento tutto, direi, mi si è spento il computer, favoloso, no, siamo ancora live, forse siamo live, forse non è morto nessuno, scusate. Quante persone hanno effettivamente chiamato dicendo che Zodiac era il loro papà morto, piuttosto che il loro fratello, piuttosto che il loro marito, piuttosto che il fratello. Cioè, chiamavano dicendo che erano i parenti, portando delle prove assolutamente ridicole, ma facendo indagare delle persone che poverine non avevano nulla a che fare con Zodiac. Fatto sta che, fatemi sapere se si sente e si vede ancora, io, per adesso mi è tornato tutto normale, vediamo se continua così, se no ripartiamo con la live, non è un problema. Detto questo, a un certo punto, durante. Siamo nel 1971, non è chiaro perché ci sono varie versioni su questa, su questo rinvenimento, rinvenimento, anzi su questa scoperta, diciamo, mettiamola così. Ma a un certo punto inizia a circolare nella polizia californiana, tra la polizia californiana, il nome di Arthur Lee Hallen. Lì scritto non L-E-E, ma L-E-I-G-H. Personaggio un po' strano e che diventa sostanzialmente il feticcio di tutti gli appassionati del caso e anche di tutta una serie di giornalisti che indicano Arthur Lee Allen come il vero Zodiac. Il libro, che non è tradotto in italiano, da cui prende ispirazione il film del 2007, Zodiac appunto, viene scritto da un giornalista che è convinto che Arthur Lee Allen, che adesso noi per comodità chiameremo Allen da qui in poi, per la prossima mezz'ora, sia effettivamente Zodiac. Allora, chi è Allen? Allen è un uomo un po' strano che nel 1966 era vicino a Riverside, non nella scorsa, 2 puntate fa io vi ho parlato di 2 omicidi che non sono canonicamente attribuiti a Zodiac, ma che, come vi dicevo, verosimilmente sono appartenuti a lui. E quello del 1966, la ragazza della biblioteca, della libreria, viene effettivamente commesso a Riverside. E, stranamente, Arthur Lee Allen è a Riverside in quella settimana. Questo ce lo dice lui. Allora, Arthur Lee Allen è una persona un po' strana. Io parto subito dalla fine. Sapete che a me piace partire dalla fine perché non mi piace creare hype finto. Io non sono convinto che Arthur Lee Allen sia The Zodiac, ma la quantità di dettagli e di prove iperindiziarie che gli sono state attribuite e che sono effettivamente vere e sono effettivamente confermate nei confronti di Arthur Lee Allen, io sono convinto che se il suo caso fosse avvenuto in Italia, probabilmente lui sarebbe in prigione. Cioè, faccio un paragone in modo che siamo chiari. Le prove o gli indizi che mettono in prigione e che condannano all'ergastolo Cosima e Sabrina Misseri sono molto meno rispetto agli indizi che circondano Arthur Lee Allen. Ma Arthur Lee Allen non è in prigione perché, adesso è morto tra l'altro da una vita, ma non è mai stato processato perché nell'ultimo omicidio ufficiale di Zodiac, quello del tassista Stein a San Francisco, la polizia è in grado di repertare, trova e reperta un'impronta digitale insanguinata. Quell'impronta digitale insanguinata ancora oggi a tutti gli effetti è la prova di Zodiac. Cosa dire la prova di Zodiac? Cioè che tutti quelli che sono considerati Zodiac nel tempo, e oggi ne citeremo qualcuno, ma sostanzialmente il più importante è Allen, vengono le impronte digitali di questi indagati vengono poi messe a confronto appunto con quell'impronta digitale insanguinata e ovviamente non coincide. Quindi manca la prova scientifica contro Arthur Lee Allen. Ma Arthur Lee Allen è interessante, adesso ve lo descrivo un po' perché è un tipo un po' strano. È interessante perché è stata l'unica persona che è stata ufficialmente indagata, meno che si sappia, e l'unica persona che è stata soggetta a una perquisizione ufficiale, dove tra l'altro hanno trovato anche tutta una serie di cose un po' interessanti. Allora, chi è Arthur Lee Allen? Quando nasce, lui nasce nel 1933, il 18 dicembre, alle Hawaii, tra l'altro, e poi si trasferisce con la famiglia in California, quindi diciamo nella zona degli omicidi. Ha un fratello più grande con cui ha un buon rapporto. Il rapporto con i genitori è un pochettino difficile. La mamma è quella che oggi potremmo definire un genitore elicottero, no? Quelli che vigilano sopra i figli in maniera anche un po' opprimente. Il papà invece è un ex militare di grande successo che lo tratta un po' da sfigato. Perché lo tratta un po' da sfigato? Per due motivi fondamentali. Il primo è che Allen si arruola effettivamente nella Marina, ma viene licenziato, la parola sbagliata, viene scartato successivamente, viene lasciato a casa con disonore. Il secondo motivo, un pochettino più grave, è che Arthur ha la passione per i bambini. Ufficialmente non verrà mai condannato per abuso su minore, ma in più di un'occasione perderà vari lavori, adesso vedremo che tipo di lavori perderà e che tipo di lavori ha fatto, e in generale il tipo di persona è il classico personaggio un po' strano. Una delle cose che colpisce di più il profilo di Allen è che quando si arruola negli Stati Uniti, forse l'avevo già detto in una puntata, adesso non mi ricordo, ma lo ripeto, tanto è un minuto. Gli Stati Uniti, quando ti arruoli, ti fanno un test del quoziente intellettivo. In realtà questa roba non è necessariamente legale, infatti lo camuffano spesso, gli danno dei nomi un po' strani, ma quello è. E viene fuori che Allen è sostanzialmente un semigenio, cioè ha 5 punti, ha 145 punti di cui mi sembra, o 135, comunque altissimo, e è a 5 punti di essere considerato proprio ufficialmente un genio. Nonostante abbia appunto questo quoziente intellettivo altissimo, le sue capacità sociali sono limitate. Lui è un tipo particolarmente strano, ama gli indovinelli, ama i rebus, ha vari interessi, tra cui anche per esempio la letteratura, ma in generale è un tipo un po' strano. I suoi interessi principali sono, come detto, i bambini. Lui farà due lavori fondamentalmente nella sua vita: il maestro delle elementari e sarà il responsabile di una piscina sempre lì in California. Perché viene indagato e come si arriva ad Arthur Lee Allen? Allora, non è chiaro come si arriva a lui. La teoria più probabile che ho letto in questi giorni è una soffiata anonima. Io ho anche un sospetto di chi l'abbia fatta questa soffiata, ma ci arriviamo settimana prossima, perché secondo me chi ha fatto questa soffiata è in realtà Zodiac e ha un nome e un cognome, e io ripeto, sono convinto, e vi spiegherò settimana prossima, del perché il personaggio in questione è secondo me Zodiac. Arriva questa soffiata e la polizia di San Francisco inizia a indagare su Arthur Lee Allen, e all'inizio lo interrogano. Lui è un tipo molto strano, ok? Lo fanno arrivare in centrale, iniziano a chiacchierare con lui, finché si accorgono, dopo 20 minuti, 25 minuti, questo è a verbale, cioè c'è un verbale che attesta questa cosa, che dice, ovviamente in inglese per a chi interessa, dopo un po' di tempo uno dei due agenti inizia a fissare in maniera nervosa l'orologio di Arthur Lee Allen. Gli viene prelevato, e l'orologio di Arthur Lee Allen effettivamente è un orologio Zodiac con il simbolo di Zodiac. Quindi questo è uno dei primi elementi che la polizia nota su di lui, cioè Arthur Lee Allen va nella centrale di polizia con al polso un orologio Zodiac. La polizia indaga su questo orologio, chiama a deporre il fratello, che dice che gli è stato regalato quell'orologio dalla madre defunta a Natale del 1967. In realtà il fratello si sbaglia di un anno, il Natale è quello del 1968, che quel modello specifico uscì proprio nel 68. Ma questo subito scatena un po' la fantasia, no? Perché appunto c'è questo orologio che corrisponde. Poi c'è un problema, gli chiedono nel 1966 dove fosse. Perché gli chiedono dove fosse nel 1966? In realtà gli chiedono dove fosse il primo novembre del 1966, che è quando viene uccisa quella ragazza a non a Leadville, che adesso non mi viene, ma a Riverside. Perché lui, lo avevano già controllato chiaramente, che il 1 novembre del 1966 lui aveva preso un giorno di permesso da scuola. Attenzione a questo dettaglio perché è importante. Lui lavorava in una scuola elementare, aveva diritto a 19 giorni di malattia e a 3 giorni di ferie circa in questi 2 anni. Allen non ha mai preso nessun giorno di ferie e nessun giorno di malattia, tranne il 1 novembre del 1966. Qual è il punto? Che il 31 ottobre del 1966 viene uccisa, appunto, questa vittima che tutti associano e che poi il killer dello Zodiaco rivendicherà in una sua lettera anni dopo. Quando gli chiedono, sente, ma lei dov'era esattamente il 1 novembre del 1966? Lui risponde candidamente a Riverside. Quindi esattamente nel paesino dove Zodiac sembra aver ucciso la sua prima vittima. Andando avanti, si scopre che lui era nelle vicinanze o nei pressi di quasi tutti gli omicidi ufficiali di Zodiac. Questo perché Zodiac, colpisce in una zona della California abbastanza circoscritta e più o meno in mezzo c'è l'abitazione ufficiale, perché in realtà poi aveva anche un trailer, cioè una roulotte in mezzo a un campo, bosco. Quindi in mezzo a, diciamo, questa, la zona geografica in cui Zodiac colpiva, abitava Allen. Ovviamente tutti questi dettagli iniziano a mettere un po' di pressione su gli inquirenti, finché a un certo punto, il 1 gennaio, scusate, nel 1971, c'è una testimonianza di una persona di cui non farò il nome, poi vi spiegherò perché. Non perché mi denunci, ma poi vi spiegherò perché non farà il nome, anche perché è morta. Una persona si presenta dagli inquirenti e dice: io vi devo riportare una conversazione che ho avuto con un tale Arthur Lee Allen. Questa conversazione è avvenuta il 1 gennaio del 1969. Gli inquirenti ascoltano, anche perché avevano già attenzionato Arthur Lee Allen, ma non avevano nulla che, diciamo, potesse far presagire al peggio. Cioè, in questo momento avevano semplicemente l'orologio, cioè sapevano che Arthur Lee Allen andava in giro con l'orologio Zodiac, e sapevano che Arthur Lee Allen era a Riverside nel 1966 e che tutte le vittime e tutti gli omicidi erano in delle zone in cui lui sarebbe potuto agevolmente andare. Quando dico agevolmente, vuol dire 5, 6, 7 minuti di macchina, ok, per farvi capire. Questa persona si presenta, dice che ha delle informazioni su Allen, lo fanno parlare. Questa persona dice che il 1 gennaio del 1969 lo ha passato con Arthur Lee Allen, perché nello specifico questa persona è uno dei migliori amici di Allen. Questa persona è andata al college col fratello di Allen e quindi attraverso il fratello poi ha conosciuto Arthur. Questa persona dice che il 1 gennaio Arthur Lee Allen era particolarmente scosso, cioè era praticamente molto agitato. Vi ricordo, per chi non avesse giustamente tutta la cronologia di Zodiac a memoria, che il 1 gennaio del 1969 siamo in mezzo al momento più caldo di Zodiac. Ha appena commesso 2 omicidi ed è in generale il momento, gli anni 69 e 70 sono i 2 anni in cui Zodiac commette più o meno tutti gli omicidi. Vi ricordo anche che il 25 dicembre del 68 lui riceve l'orologio Zodiac dalla mamma e che prima di quel momento non si era mai firmato come Zodiac. Il 1 gennaio lo passano insieme e secondo questa persona, Allen, visibilmente agitato, gli direbbe in maniera confidenziale tutta una serie di cose che lui ritiene strane. Ovvero, Arthur avrebbe detto a questa persona che di essere di avere tantissime fantasie un po' strane. Questa persona incuriosita gli chiede che tipo di fantasie. Ecco, vi leggo alcune di queste fantasie. Gli piacerebbe uccidere delle coppiette a caso. Avrebbe anche come fantasia quella di prendere in giro la polizia con delle lettere che tratteggino in maniera precisa i vari omicidi. Che avrebbe come suo simbolo il cerchio con la croce come suo orologio e che vorrebbe farsi chiamare Zodiac. Che vorrebbe indossare dei trucchi per camuffare il suo aspetto. Che era in grado di attaccare una torcia sotto la pistola per appunto illuminare al buio. E oltretutto, che aveva anche come fantasia, aveva in mente di aspettare che qualche donna da sola in macchina, se rompesse la macchina, seguisse qualcuno con una macchina rotta per poi dare un passaggio e ucciderla. Ovviamente, questa persona descrive tutta una serie di azioni che Zodiac avrebbe poi successivamente fatto. Ma questa persona non è che va il 2 gennaio, o meglio l'1 gennaio sera dalla polizia, ci va 3 anni dopo, nel 1972. Ora, questo è uno degli aspetti che in realtà ha più scatenato la fantasia comune, perché iniziamo ad avere un profilo psicologico di una persona un po' disturbata, ovvero Allen perde due lavori, uno in una scuola elementare da insegnante e uno come responsabile di questa piscina, perché alcuni genitori si sono lamentati di alcuni atteggiamenti un po' troppo, diciamo, spinti nei confronti dei loro figli. Allen ha questo problema, è appassionato di bambini. Ripeto, non si hanno prove che abbia effettivamente violentato un bambino, sicuramente. Sappiamo, questo ce lo ripete anche il fratello in un verbale, dicendo sappiamo che aveva questo problema e stavamo cercando di aiutarlo, che lui comunque intorno ai bambini non era tranquillo. Perdendo questi due lavori è costretto a tornare ad abitare con la mamma, che abita ancora col papà. Il papà è vecchio, però quando il figlio torna a casa con questa nomea di pedofilo, sostanzialmente i due non si parlano neanche. E Arthur inizia a girare la California, a girare, diciamo, la contea con tantissima birra, due pistole, cerca dei luoghi appartati e si sbronza. Questo è un po', diciamo, il profilo di Allen. In più arriva questo suo migliore amico che dice alla polizia: guardate che lui mi ha detto tutta questa cosa. A questo aggiungiamo il fatto che Allen fosse appassionato di enigmistica e crittogrammi. Aggiungiamo il fatto che avesse una macchina da scrivere che corrispondeva non tanto come modello ma come marca alla macchina da scrivere utilizzata da Zodiac. Aggiungiamo altri due aspetti. Primo aspetto, Arthur aveva, nonostante fosse, come dicevo prima, intelligentissimo, alcuni difetti di pronuncia. Ogni tanto storpiava delle parole per gioco. Non so che gioco fosse, però questo è quello che ci racconta la moglie del fratello di Arthur Allen. Per gioco ogni tanto sbagliava qualche parola, la pronunciava male. Questa cosa combacia col fatto che alcune lettere di Zodiac avessero delle parole scritte male. A un esame calligrafico, la scrittura di Arthur Lee Allen non corrisponde a quella di Zodiac, ma a un certo punto, quando appunto la sorella del fratello va a testimoniare, è lei che fa una domanda agli inquirenti, che gli inquirenti non si aspettano, anche questo è a verbale. Cioè, a un certo punto lei dice: ma sapete, Arthur è strano, sicuramente. Mi sembra difficile, lei dice, che sia Zodiac, perché, boh, non ce lo vedo uccidere delle persone. Poi lei dice, secondo me, il punto fondamentale, questa donna, io non... quando leggevo i suoi verbali mi sembrava molto, molto... cioè che lei avesse capito più di molti, no? Il senso di Zodiac. Perché lei dice, ma Arthur ha la passione dei bambini, sostanzialmente, no? Lei dice proprio: he likes children, no? Non vuole uccidere le coppie, a lui piacciono i bambini, non, cioè, ha quel problema lì, non ha qualcos'altro. Quando poi gli fanno vedere un biglietto che lui ha scritto, e appunto le dicono: guarda, vedi che non combaciano, ma. E lei fa una domanda, dice: ma con che mano gliel'avete fatta scrivere? E loro dicono: non ci hanno fatto caso. Perché lei dice: ma voi dovete sapere che Arthur è ambidestro. E quindi il fatto che lui abbia due grafie diverse, e quindi che possa, che non abbia un'ortografia unica, ma che ne abbia potenzialmente più di una, perché scrive con entrambe le mani, perché? Perché lui è mancino, naturalmente. Ma ha vissuto in un'epoca in cui gli insegnanti ti legavano la mano sinistra per farti imparare a scrivere con la mano destra. Quindi lui era in grado di scrivere con tutte e due le mani, però questa cosa lui non l'ha mai detta, ovviamente, e non la polizia non lo sapeva. E quindi non hanno poi mai fatto un altro esame per capire se con l'altra mano, quindi verosimilmente lui ha fatto quell'esame con la sinistra, ma con la destra potesse avere una scrittura, diciamo, un po' più incerta, che ricordasse un po' quella di Zodiac. C'è un altro dettaglio interessante. Negli omicidi del 4 luglio del 1969, questo secondo quello che vi sto per dire adesso, secondo me, è la prova più importante a suo carico. Nell'omicidio del, anzi, nel tentato omicidio del 4 luglio 1969, dove lui aggredisce appunto una coppia, Darlene Ferrin e Joe, lui lascia vivo appunto il ragazzo. Il ragazzo successivamente, nel 1992, viene chiamato alla polizia per un altro motivo. Gli fanno vedere, cioè sempre legato allo Zodiac, ma non necessariamente per Allen, gli stanno facendo vedere un catalogo con tantissime fotografie. A un certo punto il ragazzo che è stato a quei Zodiac ha sparato 5 volte. E che il ragazzo ha sempre il famoso, se voi scrivete Zodiac Identikit, vi esce un identikit di Zodiac. Quell'identikit l'ha fatto questo ragazzo, perché appunto lui ha visto Zodiac sparare alla sua amica e poi Zodiac gli ha sparato 5 volte. Quindi lui a un certo punto sta sfogliando questo libro con le varie foto segnaletiche, si blocca e urla in mezzo all'ufficio: questo è l'uomo che mi ha sparato. E la foto è quella di Arthur Lee Allen. Quando perquisiscono casa di Arthur Lee Allen, si aspettano di trovare la cosiddetta smoking gun, cioè si aspettano di trovare l'arma del delitto, che non trovano, anche se trovano delle armi da fuoco, il coltello che avrebbe utilizzato Zodiac nell'aggressione ai danni dei due ragazzi uccisi a coltellate. Non trovano un coltello specifico, ma trovano un coltello molto simile. Ma è lui a dare un'indicazione fondamentale. Cioè, lui dice che il 27 settembre 1969, che è la data dell'aggressione ai due ragazzi col coltello, lui girava per la zona di Vallejo, che è vicino a dove c'è stata l'aggressione, e diceva: in macchina avevo un coltello insanguinato, perché avevo ucciso dei polli e delle galline, perché dovevo, quindi li avevo sgozzati e dovevo mangiarli, suppongo. Il fatto che lui abbia anticipato la polizia dicendo: sì, io giravo per quella zona con un coltello insanguinato in mano, ha sempre creato, diciamo, molta aura intorno a Allen. Quindi il fatto che lui abbia tutti questi, diciamo, queste prove, che non sono prove, ok? Sono semplicemente degli indizi. È chiaro che sembrano degli indizi molto provanti, cerchiamo di ricapitolarli. È un personaggio strano, sicuramente. Era intorno o vicino più o meno a tutti i delitti, è vero, abitava lì, però Io adesso cerco di fare entrambi i lati, no, della medaglia. Abitava lì, però, anche nel 1966 a Riverside, che era quello più lontano, lui effettivamente va là e il giorno dopo l'omicidio prende ferie dalla scuola l'unica volta. Appassionato di rompicapi e tutto quanto, il suo migliore amico va a dire alla polizia che lui ha confessato di voler uccidere delle coppie, di voler prendere in giro la polizia con delle lettere e compagnia. Ah, un'altra persona lo sente dire che lui vorrebbe cacciare gli umani, perché cacciare gli esseri umani è la cosa più bella che c'è, perché gli esseri umani sono intelligenti, no? Questa è un'altra persona che riporta questa cosa detta da Arthur Lee Allen. Guarda caso, il primo rompicapo, il primo enigma risolto, dice esattamente quelle cose. Chiaramente poi la cosa, perché io non credo a queste dichiarazioni, perché tutte queste dichiarazioni sono state fatte successivamente. Le avessero fatte prima, sarebbe stato chiaramente molto più provante. Fatte dopo, no, lasciano un po' il tempo che trovo. Poi, quindi, questi indizi. Aveva una macchina che combaciava con una macchina vista su una scena del crimine. In realtà non era la macchina sua, era la macchina di un suo amico a cui lui aveva accesso. Aveva una conformazione fisica che poteva combaciare con la descrizione fatta da alcuni testimoni. Viene identificato da uno dei sopravvissuti come l'uomo che gli ha sparato, ok? Non aveva alibi per molti di questi omicidi. E quindi chiaramente l'aura intorno ad Arthur Lee Allen è molto molto forte. Corrisponde al profilo? Secondo me no. Corrisponde. Perché non corrisponde? Perché dico secondo me no? Perché Arthur Lee Allen a un certo punto viene anche arrestato perché ha problemi con una persona, litiga con una persona, vengono arrestati entrambi. Ma Arthur Lee Allen non ha il curriculum del killer. Non entra, non picchia nessuno, non è dentro risse, non finisce nei guai. Lui ha il pedigree del pedofilo viscidone. Lui non riesce a stare intorno ai bambini senza molestarli. Non è in grado di avere delle relazioni con altre persone perché chiaramente ha un'immaturità di fondo e in più, quello che ci hanno sempre detto anche il fratello, viveva malissimo il rapporto con i genitori, soprattutto col padre che lo giudicava uno sfigato sostanzialmente, ma non aveva nessun tipo di legame, se volete, con il profilo di un serial killer che ammazza e che poi prende in gioco, diciamo, quello che ci siamo detti la settimana scorsa. Ok? Per questo io tenderei a non considerarlo tale. Poi, attenzione, per chi vuole indagare un po' di più la figura di Arthur Lee Allen, ci sono tutta un'altra serie di indizi mai dimostrati. Per esempio, la presenza di materiali per costruire una bomba nel suo seminterrato. Questa è una leggenda metropolitana che si sente su Arthur Lee Allen, no, che non è mai stata confermata. Ci sono tante leggende metropolitane su di lui. Io quello che vi posso dire in maniera non sicura, perché io su questo caso ho pochissime certezze, è che io tenderei a escludere che fosse Arthur Lee Allen, perché è stato l'unico indagato, è stato indagato tantissimo, e se avesse, ci fosse stato qualcosa l'avrebbero trovato su di lui. E quindi tenderei a escludere in maniera abbastanza certa il suo coinvolgimento. È stato coinvolto perché era uno strano e perché, questo aggiungo io con un po' di malizia, secondo me qualcuno, cioè il vero Zodiac, aveva molto piacere affinché si indagasse Arthur Lee Allen, che era il colpevole perfetto per tutti i motivi che vi ho detto prima, perché aveva comunque una serie di legami, ok, possibili con gli omicidi ed era poi cosiddetto, era un personaggio un po' strampalato. E quindi poteva, diciamo, corrispondere a questo immaginario, identikit immaginario. Passiamo al secondo indiziato. Qua siamo molto vicini ai nostri tempi, siamo nel 2021 e tutte le testate giornalistiche del mondo, tutte le principali, esordiscono dicendo l'FBI ha trovato Zodiac. Zodiac è Gary Post, scritto Gary Poste. Chi è Gary Poste? È un ex militare che ha abitato per un certo periodo in California, a Vallejo, vicino appunto dove si sono svolti la maggior parte degli omicidi. E secondo i giornali, il DNA di Gary Poste corrisponde al DNA di Zodiac, che è stato raccolto appunto dall'impronta digitale insanguinata dell'omicidio Stein, dell'omicidio del tassista San Francisco. L'FBI smentisce, dice non è vero. Ma come si è arrivati a Gary Post? Si è arrivati a Gary Post attraverso casebreakers.com. Casebreakers.com, come vi dicevo nella prima puntata, sono un gruppo di appassionati, quello che possiamo essere noi, che hanno analizzato tutto il materiale di Zodiac e sono arrivati alla conclusione che Zodiac era Gary Post. Il problema è che io poi ho cercato, ho mandato anche un'email esplorativa, non mi hanno ovviamente risposto, ho chiesto quali fossero le prove, però, che se voi andate sul sito ancora adesso, si chiama casebreakers.com, e c'è tutta la pippa su Gary Post, ma non c'è scritta, non c'è una prova se non c'è scritto che il DNA corrisponde, però ovviamente non ci sono i tracciati, non c'è niente. Quindi Gary Post è l'altro indiziato, ovviamente secondo me debolissimo, e quindi assolutamente bocciato per quanto mi riguarda. Poi abbiamo, adesso andrò molto più veloce con i sospettati, poi abbiamo un certo Gajkowski, che era un personaggio un po' strano, che era un personaggio che a un certo punto sembrava apparire in alcuni luoghi in maniera strana. Faccio un esempio: al funerale di Paul Stein, il tassista, la moglie giura di vedere quest'uomo. Anche in un altro funerale di un'altra vittima, qualcuno giura di averlo visto. In realtà lui aveva una serie di legami con le vittime ed era ossessionato da Darlene Sue, che era una delle vittime di Zodiac. Su Gajkowski ci sono pochissime prove e pochissime, diciamo, tracce, e infatti è uno di quelli che ancora oggi non viene più considerato assolutamente un sospettato, però era giusto citarlo perché è uno dei più famosi, infatti ce l'avevo proprio qua, perché è uno dei più, appunto, famosi. L'altro molto molto famoso sospettato è Rick Marshall, che effettivamente è quello che più assomiglia esteticamente, secondo me, perché poi chiaramente lì sugli identikit ognuno vede una cosa piuttosto che un'altra. Rick Marshall è uno di quelli che più assomiglia esteticamente a Zodiac. È uno di quelli che, quando muore e entra in casa sua un erede, mi sembra, adesso non mi ricordo esattamente la storia, fatto sta che trovano gli averi di Rick Marshall, che abitava da solo, era un tipo solitario, trovano una macchina da scrivere che corrispondeva esattamente a quella di Zodiac e una risma di fogli che corrispondeva esattamente con quella di Zodiac. In più, lui gestiva un cinema, ok? Gestiva un cinema ed era un appassionato di tutta quella serie di... questo perché dico che è importante che gestisse un cinema, perché Zodiac fa due o tre riferimenti a film durante appunto nelle sue lettere. Tra l'altro fa un riferimento molto forte all'Esorcista nell'ultima lettera del 74 di Zodiac. Il fatto che appunto Rick Marshall gestisse questo cinema, appunto, crea un legame da quel punto di vista, secondo me, molto debole. Interessante però che Rick Marshall scrive al gestore di un sito, questo negli anni 2000, che si occupava di indagare su chi fosse Zodiac. Questa persona, appunto, che è proprietario di questo sito, a un certo punto scrive che secondo lui Rick Marshall era uno dei sospettati più importanti perché abitava in un magazzino, scrive. Rick Marshall gli risponde, mandando un'email che è pubblica adesso, dicendo che lui non doveva permettersi di dire che abitava in un magazzino perché abitava in realtà in un luogo, in una casa normale. Da lì nasce uno scambio di email tra i due e qualcuno ritiene che queste email confermino la possibilità che Rick Marshall sia Zodiac. In realtà Rick Marshall non è Zodiac. Un altro sospettato molto forte è Lawrence Kane. In realtà Lawrence Kane è un assassino, nel senso che ha ucciso effettivamente una persona, ma tutte le indagini, diciamo, che io ho svolto in questi giorni sui vari siti, su Reddit, ovunque, Lawrence Kane in realtà non corrisponde minimamente all'identikit, aveva un fisico completamente diverso e in più, durante, credo, uno degli omicidi era in Europa, quindi proprio non ci azzecca niente. Ho lasciato fuori un paio di nomi, adesso vi ho fatto i nomi principali, chiaramente il 90% della puntata era su Arthur Lee Allen, perché il 90% delle indagini svolte dalla polizia era su Arthur Lee Allen. Noi sappiamo praticamente tutto della vita di Arthur Lee Allen. Perché questo? Perché dal 1973-4 in poi, fino in realtà a, secondo me, almeno al 2007, quando esce il film, si era sicuri che Arthur Lee Allen fosse Zodiac. Non si poteva dimostrare, ok, ma si era sicuri che fosse di Zodiac. Infatti escono vari libri, esce il film ispirato a questi libri, dove la teoria era l'unica teoria esistente, cioè Arthur Lee Allen è The Zodiac. Ma, e qua vi lascio con il cliffhanger per mercoledì, in realtà c'è una persona vicino a Arthur Lee Allen, che è quella che ha pronunciato tutte quelle parole, che appare anche in un documentario su Arthur Lee Allen, che secondo me è una persona un po' strana. E vi lascio con questa provocazione. Esisteva qualcuno che adorava prendersi gioco della polizia in quel periodo? Direi di sì. E cosa c'è di più bello? Cioè, cosa ti dà più soddisfazione che prenderti gioco della polizia partecipando a un documentario a fianco alla polizia, dove indichi in Zodiac un'altra persona quando sei tu stesso Zodiac? Cioè, è il massimo del godimento, secondo me, per uno come Zodiac. E infatti c'è una persona che fa questa cosa, che è molto, secondo me, sospetta, di cui approfondiremo meglio i dettagli settimana prossima. Io vi saluto e vi ringrazio. Questa puntata è durata un po' meno delle altre, ma avremo tempo di sforare. Noi ci vediamo settimana prossima con una o forse due nuove puntate su Deep in Crimini. Io vi saluto e vi ringrazio e vi auguro una buona sabato sera, una buona domenica e una buona settimana. Ciao a tutti.